Sono le 9:36, siamo in collegamento con la giornalista Lilli Cacace. Ci senti, Lilli?
Sì, eccomi, buongiorno.
Buongiorno, appunto, prima di lasciarti la parola introduco un po' questo approfondimento che volevamo fare con te rispetto a Ischia, l'alluvione, le frane, quello che è successo appunto in questi ultimi giorni. Ricordiamo anche un tuo articolo su Sapere Ambiente che parla appunto della necessità di uno sguardo nuovo su tutti questi problemi e rischi che sono purtroppo frequenti in Italia, e appunto volevamo chiederti un po' la tua prospettiva da ambientalista, giornalista, ma anche appunto abitante di Ischia. E una prima domanda che volevamo farti è un po' cercare di appunto capire insieme, ripercorrere un po' come si è arrivati a questo punto, ma anche chiederti un aggiornamento rispetto a appunto oggi cosa succede nell'isola a qualche giorno appunto da alluvione e frane.
Allora, per prima cosa l'aggiornamento, si sta ancora cercando 4 dispersi, ci sono finora 8 morti, fra cui diversi bambini, e la situazione a guardarla è veramente impressionante, perché c'è tutta una parte in verticale, diciamo, dalla cima del monte fino a mare, che praticamente non c'è più, cioè la frana ha portato via case, macchine, persone, tutto. Infatti la difficoltà di trovare i dispersi è proprio questa, che non ci sono più le abitazioni in quella parte, diciamo, dove è caduta la frana. La macchina della solidarietà si è messa in moto subito. Ischia, da questo punto di vista, è un luogo meraviglioso, perché non c'è stato bisogno di chiedere. Immediatamente si è messa in moto una macchina di solidarietà. La Federalberghi ha messo a disposizione gli alberghi per gli sfollati, che sono tanti, perché poi tutte le case che si trovano ai lati della frana sono pericolanti, e comunque c'è il rischio che con prossima, diciamo, pioggia ci siano ulteriori frane, perché si è aperta proprio una fessura nella copertura vegetale della montagna. Poi fra un attimo analizzeremo il perché succede tutto questo. Voglio però fare innanzitutto un'analisi proprio di tipo sociopolitico. Che cosa è successo? Perché si è andati ad abitare in una zona così pericolosa, e perché tante case abusive che sono lì non sono state abbattute quando era il momento di abbatterle? E questo, voglio dire che quella non è una zona di speculazione edilizia a fini economici, turistici, eccetera. In molti casi lì l'abuso riguarda una vecchia casa, magari di più di un secolo fa, ristrutturata aggiungendo volumi, no? Quindi già a suo tempo si era costruito in una zona pericolosa, senza regole, senza capire cosa succedeva. Poi una serie di legislazioni fatte soprattutto nel periodo dell'immobilismo democristiano, sostanzialmente, ma non è stata solo la Democrazia Cristiana a farle, in cui si vietava tutto fino a che non fossero stati fatti dei piani, piani territoriali paesistici, piani urbanistici territoriali, piani regolatori, che naturalmente sono stati sempre rinviati, perché pianificando tu dai delle regole, e chi non è in grado di rispettare quelle regole non ti vota più. Detto proprio in soldoni, no? Quindi per non alienarsi i consensi questi piani non venivano mai fatti. Nel frattempo la gente che aveva bisogno di una casa, provate a immaginare, hai una figlia che sta per sposarsi, potresti costruire un piano al di sopra di casa tua, ma non ti danno la licenza edilizia perché è tutto fermo. Non sai se in quella zona si può o non si può costruire, ma tu là ce l'hai la casa, costruisci in barba a tutte le regole, anche del buonsenso in molti casi, perché magari la zona si sa che è pericolosa, e alla fine ti ritrovi questa casa che può essere condonata, perché poi in un orecchio ti dicono va bene, tu costruisci, tanto prima o poi ci sarà un condono. Quello che non ti dicono è che quando poi arriva il condono devi presentare una domanda redatta da un tecnico e tutto quanto, e quella domanda poi dovrà essere esaminata. Ci sono domande che giacciono anche da 40 anni e quindi tu continui a abitare in una casa pericolosa senza sapere se questa casa potrà mai diventare legale. A questo punto cosa succede? Succede che nel frattempo, se la zona è pericolosa, ci sono degli eventi. Io ne ho elencati un po': 1881, terremoto, 120 morti; 1883, terremoto, 2300 morti; 1910, alluvione, 17 morti; 2006, una frana in un'altra zona dell'isola, anche quella fragile, 4 morti; 2009, un'alluvione in un'altra zona dell'isola, un morto; 2009, alluvione nella stessa zona dell'isola, un morto; 2015, alluvione in un'altra zona dell'isola, un morto. E arriviamo a oggi, dove ci sono 8 morti accertati e 4 dispersi che difficilmente si troveranno vivi, insomma.
Certo, e infatti rispetto a questi, no, eventi precedenti, anche insomma quello che era stato il terremoto del 2017, cioè come erano state date delle soluzioni abitative diverse a queste famiglie? Le famiglie sono, le persone sono tornate dove vivevano prima, diciamo. Qual è il legame poi, no? Anche nella continuità delle soluzioni abitative che le persone hanno scelto oppure che gli sono state date, concesse?
Allora, dopo il terremoto del 2017, e ci stavo appunto arrivando, dopo il terremoto del 2017 è stata data la possibilità a chi abitava nella zona dove proprio le case, diciamo, sono cadute o dove sono state seriamente danneggiate, di alloggiare prima per un po' in un albergo e poi di poter pagare l'affitto, ricevere un sussidio per poter pagare l'affitto in altre zone dell'isola. Cosa è successo però? Che a un certo punto questo sussidio per alcuni è stato revocato per una serie di motivazioni che non sto a spiegare qui, ma che sono motivazioni comunque attinenti all'aspetto legale, non all'emergenza concreta che questa gente subiva. È difficile anche trovare una casa in affitto, cioè tutti quanti volevano cercare di rimanere il più possibile in quella zona. Perché? Perché quelle sono una serie di piccole comunità umane. Immaginate tutte queste frazioni, questi paesini, no? Questi villaggi molto coese, e che sono diventate coese proprio perché in tutti questi anni, in tutti questi eventi che vi ho detto, si sono auto-organizzati per sopportare queste calamità, vista la latitanza dello Stato. Cioè alla fine questi non hanno ancora avuto una risposta su quali case si possono ricostruire e quali no, su dove possono abitare dove no. Sì, è stata fatta la zona rossa, tra l'altro la zona dove adesso è scesa la frana è di fianco alla zona rossa, quindi teoricamente là si poteva abitare, teoricamente, ma nessuno gli ha detto quali erano i reali pericoli abitando lì. Quindi nell'immobilismo dello Stato, che dura, ripeto, da secoli, loro si sono auto-organizzati, ogni volta sono tornati lì, hanno seppellito i morti, hanno ricostruito le case, hanno ripreso a vivere assieme, sempre più legati gli uni agli altri. Quindi prenderli e disperderli, addirittura si parla di delocalizzarli sul continente, è una follia, perché l'unica ricchezza che questi hanno è che queste persone hanno, non voglio dire questi perché sembra che siano quasi degli animali, sono esseri umani, persone che hanno come unica ricchezza la loro comunità, il loro senso di comunità, di coesione. Disperderli significa non solo fare del male a loro, ma fare del male poi all'intera comunità isolana. Io ho visto quello che è capitato dopo il terremoto dell'80, quando in alcuni quartieri di Napoli appunto c'erano state case gravemente danneggiate, eccetera, e questi sono stati presi e portati a Scampia. Cosa è diventata Scampia dopo quegli anni? E quanto tempo ci è voluto perché a Scampia si ritrovasse poi la forza di avere una dignità, di ricreare reti di relazioni e di opporsi anche alla camorra che si era impossessata completamente di queste persone? Allora, tutto questo dovrebbe insegnarci qualcosa su come si risolvono i problemi. I problemi si risolvono tutti assieme, quindi le persone che vivono a Casamicciola e dintorni, insomma, perché poi anche Lacquamieno, Forio sono state in parte, ma in piccola parte, danneggiate, e che si trovano in una zona di pericolo, devono essere coinvolte nella risoluzione del problema. Devono riuscire a ricostruire, magari in una zona un po' più sicura dell'isola, le loro reti di relazione. Bisogna dare la possibilità di abitare in delle vere case. Qui non si fa edilizia popolare dagli anni 80. È folle.
Certo. Grazie, grazie mille Lilli, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però mi sembra che insomma la tua chiusura anche su come se ne può uscire e che non se ne può uscire bene se non si progettano anche le trasformazioni con le persone direttamente coinvolte, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, voglio fare un'aggiunta da ambientalista. Sì. Da molti anni noi ambientalisti qui a Ischia, noi abbiamo un'area protetta marina, da molti anni parliamo di creare un'area protetta terrestre, perché tutta la zona dell'Epomeo da un punto di vista naturalistico è veramente molto interessante. Ecco, questa sarebbe l'ora di pensare concretamente a crearla, ma di crearla con quelli che finora hanno abitato lì, cioè di dargli la possibilità di viverla in un altro modo, anche se devono abitare da un'altra parte, poterci per esempio lavorare o potere comunque fare i volontari in quella zona. Tieni presente che tutta la zona appunto a monte di Casamicciola è una zona dove erano state costruite negli anni 40 del Novecento delle opere di imbrigliamento delle acque, di regimazione delle acque. Già solo mettere le persone al lavoro per ricostruire, ripulire, sistemare queste opere in modo che una futura frana sia meno dannosa di quella di oggi sarebbe un modo per, come dire, per far comprendere la pericolosità e per legare comunque le persone al territorio, cioè non sradicarle.
Certo. Grazie, grazie mille. Noi ti dobbiamo salutare, ma ti invitiamo a continuare ad ascoltarci, perché ora parleremo proprio del problema a livello nazionale del consumo del suolo, ma anche di cosa viene fatto e non viene fatto con questi fondi in arrivo del PNRR, delle grandi opere, insomma tutte cose che purtroppo sono attuali e vanno in tutt'altra direzione, malgrado appunto le necessità di cui abbiamo parlato. Noi ti ringraziamo e in caso ci aggiorneremo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buona giornata.
E abbiamo sentito questo primo collegamento che appunto va un po' a inquadrare quella che è la situazione oggi ad Ischia, e appunto adesso, come annunciavamo, andremo a fare un'altra diretta con Paolo Pileri, che insegna pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, che appunto vorrà approfondire un po' invece quella che è la questione degli investimenti, quali sono appunto le priorità all'interno del governo oggi rispetto appunto ai territori e a questi, insomma, disastri. Vediamo che il MEF lavora a sospensione termini per versamenti fiscali e contributivi, in particolare appunto a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che appunto si sono verificati sull'isola. Il governo sta predisponendo un'apposita normativa d'urgenza per consentire ai contribuenti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi per appunto i residenti all'interno di questi comuni interessati. Chiaramente anche rispetto a questo, la questione e le parole che saltano più all'occhio sono appunto la questione dell'emergenza e dell'urgenza, e non possiamo che non appunto fare un collegamento rispetto a quelle che sono, come dicevamo, le priorità di questo governo, ma che si concatenano molto bene con le priorità dei governi precedenti, e quindi tutta la questione che riguarda le grandi opere che appunto da anni all'interno di questo paese ogni governo in qualche modo va ad utilizzare come cavallo di battaglia, come propaganda per appunto cercare anche di raggiungere l'obiettivo poi di andare a accomodare determinati interessi all'interno delle varie articolazioni presenti sui territori. E chiaramente non esiste alcun piano invece strutturale per quanto riguarda delle piccole opere utili di appunto mantenimento dei territori, di infrastrutture che in qualche modo possano operare degli interventi strutturali all'interno appunto di un territorio che poi è tutta l'Italia, che è interessato in diversi punti da appunto questioni difficili rispetto a possibili rischi a livello appunto di disastri ambientali, e che si vanno chiaramente a strutturare, concatenare con tutto quello che riguarda il cambiamento climatico in atto e in corso, e che non accenna insomma a diminuire. E rispetto a questo, quindi ricordiamo alcune notizie di questi ultimi giorni, quindi ripartendo un po' da quelli che sono appunto i vari cavalli di battaglia del governo oggi, chiaramente uno di questi è il ponte sullo stretto. Riprendiamo da questo articolo di Volere la Luna l'eterna bufala del ponte sullo stretto, che appunto ricorda come dagli anni 90 al 2026, che è l'ultima previsione, quasi ogni anno avremmo dovuto vedere il battesimo del ponte. Quindi si ritorna ad assistere a un ritorno ciclico di questa bufala con appunto Salvini oggi, senza che peraltro accada nulla. Non solo appunto non partono i lavori, ma nemmeno si arriva ad un progetto plausibile che possa essere esecutivo. Infatti ci sono 20 fantasiosi gradi di progettazione proposti fino ad ora, ma di quello esecutivo ancora non c'è mai stata traccia. Gli attuali animatori del presunto rilancio del progetto mettono infatti un passaggio fondamentale, decisivo nel 2013, per la sua cancellazione ufficiale dalla lista di opere strategiche, quindi l'annullamento di tutti i contratti allora in essere e addirittura la messa in liquidazione della società concessionaria, la Stretto di Messina SPA. Infatti lo stesso coordinatore tecnico scientifico del progetto aveva ammesso che, a fronte delle numerosissime edizioni di un progetto infinito, la sua versione esecutiva, che avrebbe dovuto dimostrare la reale fattibilità dell'opera, non era mai stata redatta, proprio perché avrebbe provato l'esatto contrario della fattibilità, ovvero che il ponte non si può fare. Il primo perché è semplice, quindi ad oggi non esistono materiali che assicurino le prestazioni tecnologiche necessarie per costruirlo, oltre che ovviamente tutta la questione che riguarda la sua utilità, la sua funzionalità al modello di sviluppo dell'area dello stretto. Anche qua una grande area di sostenibilità, oggi più centrale che mai, anche in vista della sempre più urgente riconversione ecologica, e quindi la domanda è ovviamente quanto sia necessario farlo, e ovviamente la risposta è che è perfettamente inutile. Non è il solo, non è la sola opera, insomma, da considerare tale. E infatti, sempre ricollegarsi ad alcune notizie di appunto questi ultimi giorni, andiamo a parlare del TAV. Il comitato NoTAV Rivalta diffonde la nuova ipotesi di tracciato del TAV Torino-Lione nei comuni appunto che interessano Rivoli, Rivalta e Orbassano. Oltre 10 anni dopo l'ultimo progetto c'è questa anteprima della bozza predisposta da Rete Ferroviaria Italiana, in seguito agli approfondimenti tecnici e alle interlocuzioni avvenute nei mesi scorsi con l'amministrazione comunale di Rivalta. Presunte queste interlocuzioni. Il TAV non cambia percorso, eccetto un allontanamento irrisorio dalla Cappella di San Vittore. Il tracciato è praticamente lo stesso di 10 anni fa. Come prima, quindi taglia le tre provinciali e passa estremamente vicino alle case di Rivalta. Stessa sorte anche per la zona tra via San Luigi e il torrente Sangone, dove continua ad essere prevista la cosiddetta duna, ma spaventosamente più alta, come un palazzo di 5-6 piani. Una grande muraglia lunga oltre 2 chilometri, nella quale verrebbero sversati circa 2,5 milioni di metri cubi di detriti di scavo, detriti potenzialmente contaminati, è bene ricordarlo, utilizzati dalle talpe meccaniche per lo scavo della galleria sotto la collina morenica tra Rivoli e Avigliana. Quindi questo aumento dell'altezza della duna viene giustificata con l'esigenza di ridurne la superficie occupata, quindi si leva da una parte per mettere dall'altra, ma anche in questa nuova versione sarebbero distrutti per sempre oltre 300.000 metri quadrati di terreni agricoli, che corrispondono a 45 campi da calcio, un consumo di suolo quindi devastante. E anche qua appunto il comunicato conclude chiedendosi se questo sarebbe veramente il miglior progetto possibile. E un'ultima notizia riguarda invece una notizia riportata dall'Indipendente online, la TAV per le merci è un business che non esiste, l'unica linea italiana chiude per inutilizzo. Infatti riporta questa notizia che il treno merci ad alta velocità di Mercitalia, un'azienda che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha effettuato la sua ultima corsa l'altra settimana dopo aver iniziato il suo servizio con due treni al giorno nel 2018 sulla tratta tra Caserta e Bologna Interporto. Ha percorso per l'ultima volta il tragitto tra il 18 e il 19 novembre, forse per i costi di manutenzione troppo onerosi a fronte della domanda per questo tipo di servizio. E quindi anche qua riporta quindi questo dato, ossia il fatto che trasportare merci ad alta velocità è qualcosa che non serve, anzi non c'è una domanda effettiva, e questo evento, questa notizia lo dimostra a maggior ragione. E appunto anche qua rispetto a questa linea le giustificazioni per la sua costruzione furono appunto il ridurre le emissioni di anidride carbonica rispetto al trasporto stradale, ma anche su questo ci sono fior fior di contributi di tecnici in OTAV che dimostrano come nei fatti la stessa costruzione dell'opera, il tempo che ci stanno mettendo, la devastazione ambientale e poi la stessa percorrenza ad alta velocità chiaramente avrebbero un impatto molte volte maggiore. Quindi chiudiamo qua con questa introduzione, andiamo a chiamare il professor Pileri appunto per approfondire questa seconda parte.
Ed eccoci appunto in collegamento col professor Pileri. Buongiorno, ci sente?
Buongiorno, vi sento benissimo, perfetto.
Perfetto, quindi abbiamo anticipato che lei appunto insegna pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e tratta appunto spesso il tema del consumo del suolo, le questioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche e la loro importanza nel dibattito su pianificazione territoriale e urbanistica. Noi abbiamo appena fatto un approfondimento con una giornalista e ambientalista di Ischia e infatti come primo, diciamo, per agganciarci anche a quello che sono le notizie di questi giorni e quest'ultimo collegamento, volevamo ripartire un po' da un suo ultimo articolo apparso questa settimana, fine settimana scorsa, sul disastro appunto di Ischia e sulle sue relazioni con il consumo di suolo, appunto apparso sull'Altra Economia. Non so se ci vuole appunto iniziare parlando un po' facendo un po' una panoramica di quello che spiega nell'articolo.
Va bene, partiamo da qua. Buongiorno a tutti innanzitutto. Ma quello che scrivevo in questi giorni, allora io, come giustamente avete detto voi, sono quasi 20 anni che mi occupo di consumo di suolo e praticamente direi che metà di questi 20 anni nella totale indifferenza. Nel senso che qui a volte uno pensa di parlare veramente al vento ed è un po' così che ancora accade oggi, ma non è per piangere se stessi, ma è semplicemente perché ci sono i dati sul consumo di suolo. Il consumo di suolo, lo ricordiamo, nel momento in cui io vado a tombare completamente un suolo, il suolo perde tutte le sue capacità di regolazione ambientale e climatica. Questo un sindaco, che una persona che oggi vuole fare il sindaco, si deve mettere in testa questa cosa, che i suoli e la natura, cioè, non possiamo più usarli come abbiamo fatto nel passato. Nel passato abbiamo fatto delle cose assurde, che però dicevamo noi stessi che erano corrette, invece erano assurde, sono ancora assurde. Quindi se io continuo a appesantire i suoli, a costruire dove non devo costruire, è chiaro che vado incontro a disastri certi. E così è successo a Casamicciola. Cioè, ogni anno, anch'io mi occupo del rapporto nazionale sul consumo di suolo con ISPRA, lo ricordo, è l'agenzia nazionale che si occupa di questioni ambientali, è l'agenzia a cui il governo, cioè voluta dal governo, da tutti i governi passati, è lì con dei ricercatori che fanno di calcolo su tante questioni ambientali, tra cui il suolo. E ogni anno noi scriviamo che ci sono dai 250 ai 300 ettari di terreni in aree franose che vengono ancora cementificati. Non è che vengono cementificate così dal nulla, vengono cementificati da un'azione ovviamente di privati che vogliono farlo, ma molto spesso anche con la compiacenza, quasi sempre, dei comuni che o danno dei permessi o non si oppongono a delle norme che consentono in qualche modo di ampliare la casa con la veranda, che poi la veranda diventa la cucina, che poi alla cucina si aggiunge un altro locale e così via, oppure che non fanno i controlli. E quindi voglio dire, c'è una complicità purtroppo delle amministrazioni pubbliche, che invece dovrebbero occuparsi di tutelare l'ambiente e gli interessi di tutti, anche coloro che pensano che ampliare la casa sia un diritto, ma che invece diventa una tragedia. E quindi continuiamo a dire ogni anno, guardate che si sta costruendo in aree ad altissima pericolosità di frana.
Certo.
Nessuno legge questi dati, questo è colpevole, perché oggi non puoi permetterti di non leggere questi dati.
Certo, e una questione che volevamo appunto approfondire con lei riguarda anche al termine appunto di responsabilità, di amministrazione pubblica, di pianificazione, capire insieme se all'interno dei piani del PNRR viene data attenzione a questa questione oppure no?
No.
Ok.
Allora, la questione, l'Italia è un paese che è fatto come è fatto, ovvero il 60-70% è praticamente su un piano inclinato, vuoi perché è un Appennino, vuoi perché siamo sugli Appennini, vuoi perché siamo sulle Alpi, vuoi perché siamo sulle Prealpi, siamo tutti traballanti perché siamo ampiamente in zona sismica, ogni 45 minuti c'è una frana, e quindi è evidente che non è che devi dare attenzione, ma devi dare un'enorme attenzione a questa questione, che è diverso. Allora, il PNRR prevede fondamentalmente 8,49 miliardi di euro da spendere tra il 2021 e il 2026, già passato un anno peraltro, per fare una serie di interventi di prevenzione al rischio idrogeologico. Ora, se poi uno va a vedere dentro questi 8,49 miliardi cosa c'è? Scopre che c'è anche l'efficientamento energetico dei comuni. Ora uno si chiede, ma cosa c'entra l'efficientamento energetico dei comuni con il fatto che vengono giù delle frane o che abbiamo l'esondazione continua dei fiumi? Non c'entra un tubo. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che non solo quegli 8,49 sono pochi, perché fate conto che noi avremo bisogno più o meno per mettere in sicurezza il paese 8 miliardi all'anno, non per 6 anni. Prima questione. Seconda questione, sono 8 miliardi sporcati da altre iniziative che non c'entrano nulla o c'entrano pochissimo con la vera messa in sicurezza del paese. Terza questione, ma poi questa messa in sicurezza alla fine praticamente come la pensano? Ecco, poi vai a vedere, la pensano come? Stendendo ulteriore cemento sul territorio, facendo quindi contenimenti massivi. Quindi vuol dire muri di contenimento che poi vengono giù lo stesso sui versanti, facendo opere idrauliche che sono anche loro cemento sulle sponde, quindi di fatto agendo ancora con delle mega opere che a loro volta consumano suolo, quando invece peraltro il Parlamento aveva ai suoi tempi, durante il Conte 2, se non mi ricordo male, detto ai governi: usiamo le tecniche di ingegneria naturalistica, prevediamo che una quota di quei finanziamenti siano, che già sono pochi, ma siano usati, come fanno in altri paesi europei, per immaginare interventi di ingegneria naturalistica che quindi non offendono e non deturpano e non creano ulteriori impatti ambientali sui nostri territori. La cosa non c'è traccia su PNRR. Quindi alla fine abbiamo tre problemi: insufficienza di fondi, non visione di quali devono essere gli interventi e una sporcatura, diciamo così, di quegli interventi con altri interventi che non c'entrano un tubo.
Certo, ci colleghiamo a quanto veniva detto adesso, sia rispetto invece a quelle che sono le opere che vorrebbero essere, insomma, considerate come prioritarie nel nostro paese. Lo dicevamo anche un po' prima, facendo un po' una carrellata, partendo ovviamente dal progetto del TAV alla questione del ponte sullo stretto. Quindi vabbè, vediamo come appunto il governo, questo e quello precedente, abbiano quindi questa priorità, più che altro poi anche a livello di propaganda, perché poi di fatto i progetti non vengono attuati e comunque non è quello l'interesse di fatto. Ecco, rispetto invece alle piccole opere o comunque a quello che bisognerebbe fare rispetto a appunto il dissesto idrogeologico, ai vari rischi appunto che appunto l'Italia vede come un po' su tutti i vari territori presenti, quali dovrebbero essere queste priorità?
Guardi, sembrerà un po' strano, però non è che l'intervento è sempre, gli interventi sono risolutivi se tu aggiungi qualcosa. Noi abbiamo questa idea, no? Che c'è un problema, allora bisogna intervenire aggiungendo opere. Allora, molto spesso qui possiamo anche lavorare togliendo cose. Quindi noi per esempio abbiamo, per tornare alla questione del consumo di suolo, abbiamo previsioni di urbanistiche, quindi ulteriore consumo di suolo, ulteriori opere private o pubbliche, molto spesso inutili, che però non vogliamo, a cui però non vogliamo rinunciare, non si capisce perché. Quindi non abbiamo gli strumenti, e non gli diamo ai sindaci, ma nei sindaci li chiedono a onore del vero, per poter pulire, asciugare, diciamo così, i piani urbanistici di tutte quelle interventi che non servono più a un tubo, a niente. Cioè noi abbiamo nella pancia dei piani urbanistici migliaia e migliaia di ettari che potrebbero essere cementificati e non ha nessun senso, ma non ci sono gli strumenti e nessun PNRR, nessuna norma, nessun disegno di legge lo prevede, di poter togliere tutta questa robaccia. Va bene? Allora, quindi, il ponte del suo stato di Messina è un obbrobrio, va bene? Ovviamente è l'ultima cosa che noi abbiamo bisogno in questo momento. Ma nello stesso tempo continuiamo a perpetuare un'idea che le crisi si risolvono aggiungendo cemento, in qualche modo aggiungendo opere. Ecco, noi abbiamo bisogno oggi, quella che io chiamo un'architettura del togliere, abbiamo bisogno davvero di prendere fiato in questa soffocatura di opere inutili e concentrarci sulle cose che davvero servono. Quindi, cioè, se noi avessimo un'agricoltura diversa, avremmo una risposta ecologica del nostro territorio molto migliore, capisce? Quindi non c'è bisogno di aggiungere, molto spesso, la soluzione non può essere solamente a fare alcune opere, alcune le abbiamo dette, ne abbiamo sicuramente bisogno, dicevamo prima, ma altre sono veramente un'azione intelligente di rimozione di alcune previsioni o di alcune pratiche che sono assolutamente disastrose. Tutto questo però implicherebbe un ragionamento davvero ecologico, che non c'è, perché noi abbiamo continuamente una classe politica, ma ahimè anche amministrativa, che è fatta da contabili e da avvocati, quindi non è fatta da persone che portano delle istanze naturalistiche o delle istanze ecologiche. Questo è un grosso problema, e quindi dico che una parte di questo investimento dovrebbe essere un investimento che produce un cambiamento culturale, ecco, per dirla come fa Crosta con Briatore, veramente, cioè culturale. questo è una cosa, è un difetto pazzesco. Nelle nostre scuole noi non spieghiamo cos'è il pensiero ecologico, o lo facciamo molto poco, o molto meno di quello che abbiamo bisogno, così non sui giornali, così dove sono le scuole di formazione per i sindaci che come dire, dimettono, gli spiegano chiaramente qual è il disastro climatico in cui siamo? Dove sono? Non ci sono. Cioè, sono obbligati, una volta che scelgono di fare il sindaco, di frequentare un corso che gli spiega cos'è un bosco e di come reagisce alla pioggia? No, sono obbligati a una giornata formativa che gli spiega cosa sono le frane e cosa succede se continui a consumare suolo? No, cioè, capite? Cioè, quindi immaginiamo anche di avere un PNRR che è già insufficiente, ma poi lo depositiamo su un'architettura amministrativa che è incapace, in questo momento è ingessata, è incapace per n ragioni culturali e tecniche di fare qualsiasi cosa. Quindi c'è un problema all'origine che non vogliamo affrontare, perché non fa comodo soprattutto alla politica, ma anche a tanti tecnici, cambiare la configurazione del sistema, ma è quella che va cambiata.
Grazie per questa analisi, questo intervento, appunto molto interessante anche l'aspetto proprio delle conoscenze, dei saperi, di appunto quali sono anche le conoscenze che vengono premiate, quali appunto vengono invisibilizzate e come questo influenzi poi il tutto, assolutamente. Non so se ha qualche ultimo commento che vuole fare rispetto a queste questioni che abbiamo trattato?
No, avete detto bene voi, invisibilizzato, insomma, è una parola molto bella. E una cosa che forse possiamo aggiungere è anche bizzarro, no? Nessuno lo sta dicendo, no? Per tornare a chiudere purtroppo con i tragici eventi di Casamicciola e di Ischia, che uno si chiede, ma perché un'isola così piccolina deve avere, adesso non so se 5-6 comuni? Che senso ha quando la questione ambientale non si muove per confini amministrativi? Cioè i fiumi non gliene frega niente dei 100 comuni che sono sulle loro sponde. Cioè il fiume è uno, la valle è una, l'isola è una. E le questioni ambientali si muovono su logiche che non c'entrano niente con gli artifici amministrativi che noi ci siamo dati. Anche questa è una cosa che va capita, è una riforma da fare, ma non, nessuno vuol fare. Cioè cosa servono 5 comuni all'isola di Ischia? Soprattutto cosa servono 5 comuni, almeno cosa servono le competenze ambientali suddivise su 5 comuni, ma che serve? Anche questo è un tema, cioè vogliono tenersele, se le tengono magari per delle questioni di organizzazione di alcuni servizi alla persona, ci può stare, ma certo. Devono esserci poi anche un trasferimento, una frantumazione di competenze per quanto riguarda gli usi dei suoli e per quanto riguarda alcune questioni ambientali?
Certo, grazie per queste domande.
Certo. Lunedì è la giornata mondiale del suolo, ecco, quindi celebriamola, ricordiamola, alziamo la voce, come dice anche il Papa, infatti facciamo chiasso, in qualche modo qui non si... Quindi la giornata mondiale del suolo, mi piacerebbe capire quanti degli 8.000 comuni italiani metteranno fuori dal balcone del sindaco oggi la giornata mondiale del suolo, ma nessuno lo farà.
Grazie, allora risentirci e appunto buona giornata.
Buona giornata a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, anche quelli che non ci hanno ascoltato.